Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta, nuova puntata di Palla in Tribuna e oggi è mercoledì, sì, assolutamente, è in corso intanto Germania-Giappone ai mondiali, siamo al quinto minuto 0-0, si avvicina però per quanto riguarda il Parma il match contro il Modena di sabato, attenzione alle ore 15, non confondiamoci qui, forse l'altro giorno ho detto 14 ma... si perde la bussola facilmente con il calendario di Serie B dove praticamente non si gioca mai lo stesso giorno alla stessa ora. Sabato al Tardini alle 15 sarà, tra l'altro c'è l'appello di Boys, centro di coordinamento, ai tifosi ad arrivare una mezz'oretta prima allo stadio per riempirlo anticipatamente e ci sarà anche una coreografia per il derby. Si prospetta una bella sfida anche sugli spalti, devo dire, perché... Da Modena, notizia di oggi del resto del Carlino, ma quindi i numeri sono di ieri, biglietti venduti 1350, insomma sono una buona cifra assolutamente, destinati a salire perché questi erano numeri del martedì sera, quindi insomma facile ipotizzare una curva sud gremita di tifosi canarini e anche il colpo d'occhio da parte di quelli del Parma, insomma ci aspettiamo che sia assolutamente all'altezza, ovviamente superiore per fattore campo. Sarà davvero un bel derby anche sugli spalti, una partita che il Parma deve assolutamente, a mio avviso, insomma, cercare di vincere, anche perché oggi analizzavamo così il percorso di Fabio Pecchia. Fabio Pecchia ha esattamente gli stessi punti, pensate, quest'anno con il Parma, gli stessi punti che aveva totalizzato l'anno scorso con la Cremonese, 22 punti, frutto tra l'altro degli stessi risultati, ovvero 6 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. Quest'anno 19 gol fatti e 13 subiti, l'anno scorso 17 gol fatti con la Cremonese e 12 subiti, insomma i numeri sono veramente quasi identici. Attenzione poi perché, sempre andando così ad analizzare quello che fece l'anno scorso Pecchia con la Cremonese, dalla 14esima in poi ne vinse, attenzione al Giappone, gol del Giappone, fuori gioco, annullato. Insomma così, vi teniamo aggiornati grazie al monitor di servizio, bel contropiede del Giappone ma fuori gioco abbastanza netto, è andato su come si suol dire il guardaline con la bandierina, adesso vediamo se sarà confermato. Tra l'altro palla malamente persa dai tedeschi, insomma questo non è nel loro DNA solitamente. Vediamo se sarà confermato l'annullamento del gol, ci sia assolutamente gol da annullare. E vabbè, tornando al Parma, dicevamo Fabio Pecchia l'anno scorso, pensate, dalla 14esima alla 19esima, cioè in conclusione di girone d'andata, vinse 5 partite e ne pareggiò una sola. E però, nonostante questo, la Cremonese, che dopo la 13esima giornata occupava esattamente, tra l'altro, la posizione che occupa oggi il Parma, cioè terza a pari merito con un'altra squadra, in questo caso il Parma con la Ternana, la Cremonese con il Frosinone un anno fa, dicevo la Cremonese non era entrata nemmeno tra le prime due a fine del girone d'andata, erano tutte lì nello spazio di 2-3 punti, però era ancora credo quarta. Questo per dire cosa? Per dire che questo che ci aspetta è il momento di accelerare, cioè chi ha delle ambizioni deve accelerare, vero, poi i campionati si decidono in primavera, chiaro, però devi essere lì. Il campionato dell'anno scorso, guardate, è un libro da rileggere e studiare. Allora, vi ricordo il numero per scriverci intanto. Sono già arrivati dei messaggi, adesso li leggo. Il solito 333-9200-170, SMS o WhatsApp. Meglio SMS che WhatsApp, se avete... Meglio WhatsApp che SMS, grazie a Simonetta Collini che mi ha corretto. Allora, Diegone da Collecchio mi ha mandato mi ha mandato la nota della congiunta della coreografia esatta, che dice appunto nota congiunta Parma Club, centro di coordinamento Parma Club e Boys, sabato 26 in occasione di Parma Modena all'estremo, una coreografia che coinvolgerà tutti, ogni settore del Tardini. E tra l'altro sarà possibile effettuare un'offerta volontaria utile a finanziare le spese della medesima e a realizzare altre coreografie in futuro sempre più belle. Parmigiani, vi chiediamo di partecipare, vi chiediamo di riempire lo stadio mezz'ora prima del calcio d'inizio pieni di passione per far sì che sabato tutto vada a gonfie vele, dimostriamo ancora quello che possiamo fare tutti insieme, perché se remiamo tutti nella stessa direzione niente è impossibile. Noi siamo Parma. Beh, io quando leggo noi siamo Parma mi viene sempre in mente, no, era onore a Parma non tirarti indietro, come non detto, la famosa maglia dello spareggio di Bologna. Però ecco, come grandi mobilitazioni mi ricordo quella dello spareggio di Bologna nel 2005, vabbè, senza guardare addirittura Wembley, però dagli anni 2000 in poi grandi coreografie invece che hanno coinvolto tutto lo stadio me ne ricordo per derby con la Reggiana negli anni 90. E insomma sarà una qualcosa di simile, quindi con il Modena, davvero bello, bello, bello. Siamo impazienti di vedere anche quello che succederà sugli spalti. Allora, un po' di notizie in ordine sparso, perché su queste vorrei la vostra opinione. Allora, abbiamo visto, innanzitutto si parla molto del tempo effettivo dilatato di questi mondiali. Secondo voi è una soluzione applicabile anche poi nei vari campionati nazionali? Dicono che così si tutela il gioco. Io potrei anche dire che così forse le partite durano un po' troppo, già insomma una partita di calcio non è uno spettacolo così breve, a volte certe partite, poi soprattutto quelle noiose, sembrano infinite, arrivare a giocare 110 minuti, insomma non so alla fine quanto possa giovare, poi insomma va anche un po' a danneggiare le squadre più balorde, quelle che fanno ostruzionismo, no? Alla fine che buttano sempre fuori la palla e cercano di spegnere il gioco. Questo può sembrare positivo, però a volte insomma è un'arma che i più tra virgolette poveri potrebbero anche voler utilizzare, dai, in maniera legittima. Notizie di oggi sempre così sparse: Mazzocchi, Pasquale Mazzocchi vale 10 milioni di euro, attenzione, perché il Napoli ci sta facendo un pensierino, però insomma chi l'avrebbe detto, quando è arrivato in Serie D al Parma quell'anno, e poi insomma l'abbiamo venduto, tra l'altro prima della, quando siamo andati in Serie A lui l'abbiamo girato al Perugia, se non ricordo male, adesso ce lo siamo ritrovati, vale 10 milioni di euro, non male, complimenti comunque a lui. La Gazzetta dello Sport, ma poi ne parleremo, dedica una pagina al Frosinone che è la grande sorpresa di questo inizio di campionato, 30 punti, non male, non male. Poi dopo vi farò sentire qualche, vi vado a leggervi qualche stralcio dell'approfondimento sul Frosinone, squadra che sta facendo molto bene. Il Parma invece deve continuare su questo trend positivo. È una squadra in palese miglioramento rispetto all'anno scorso, ma una squadra che anche passo dopo passo, devo dire, sta facendo bene. Intanto è arrivata la designazione e sarà Marco Serra di Torino l'arbitro della partita tra Parma e Modena, assistenti di Iorio e Cortese, quarto uomo Marco Piccinini di Forlì. Questo per quanto riguarda la designazione. Intanto ancora 0-0 tra Germania e Giappone. Ieri, così rimbalziamo un po' dal Parma ai mondiali, anche adesso lo faremo con i nostri ospiti. Ieri lo shock dell'Argentina, ma sarà mica che, visto che erano usciti tanti sondaggi, no, su chi tiferanno, per chi tiferanno gli italiani, era venuta fuori l'Argentina, tra l'altro anche era venuto fuori invece anche quando abbiamo fatto il sondaggio qui a Parma tra i parmigiani per il nostro TG Parma, anche lì era venuta fuori una simpatia per l'Argentina. Devo dire che ieri mi ha messo una certa tristezza vedere l'Argentina giocare così, così male. Mi è sembrata la peggiore Italia di Mancini e delle qualificazioni, insomma non mi sembrava l'Italia contro, nell'ultima partita contro l'Irlanda nel nord, non so se ve la ricordate, quando poi per differenza reti la Svizzera ci ha surclassato, a parte che non siamo stati neanche capaci di vincere contro l'Irlanda del nord, quindi. Però così, partita triste quella dell'Argentina. L'Arabia Saudita invece sembrava l'Italia di Zoff o di Trapattoni, non so, bellissimo catenaccio, grandi interventi difensivi, ha sporcato il gioco argentino e poi tra l'altro ha trovato due fantastici gol. E tra l'altro Arabia Saudita che è prima nel girone, perché ieri c'è stato il pareggio poi tra Messico e Polonia, finora è questa la vera sorpresa di questo campionato del mondo, un campionato del mondo che deve ancora vedere scendere in campo tutte le squadre, tutte le big. Ci sono ancora due giornate più quella di oggi, quindi insomma non abbiamo ancora visto la Spagna, che secondo alcuni insomma è arrivata un po' così Zitta zitta, sta facendo comunque, può sorprendere, ammesso che poi possa definirsi una sorpresa la Spagna. Di tutto questo, del Parma, dei mondiali, parliamo con il nostro primo ospite del pomeriggio, che è Giancarlo Ceci. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
Ciao anche a te e buon ascolto a chi ci sta sentendo.
Stai seguendo anche i mondiali, Giancarlo? Che impressione ti sei fatto?
Visto. Io ho visto le sorprese che non mancano dietro l'angolo.
Te l'aspettavi? Ti aspettavi un
quello dell'Argentina?
Così.
Assolutamente no, ma siccome io ho vissuto già qualche altro mondiale, a me è venuto in mente quello del Camerun che nessuno conosceva e che proprio fece fuori l'Argentina all'esordio in Italia 90, sì. Te lo ricordi?
Sì, poi l'Argentina arrivò in finale, quindi ecco, può anche essere così un buon auspicio questo per l'Argentina.
Detto tra noi, no, quel finale io la vidi a Roma, bruttissima partita, sì. Avevo preso il biglietto sperando che arrivasse l'Italia, invece ci arrivò la Germania, bruttissima partita. Meritata in parte la vittoria della Germania, perché la Germania in quel momento era qualcosa di meglio, un po' meglio, ecco, diciamo, di quell'Argentina che invece era poi molto fallosa, tanto è vero che finì in 10 e poi, siccome la partita non si decideva perché la Germania non riusciva a passare, l'Argentina praticamente giocava in difesa, inventarono un po' un rigore, perché secondo me è stato un rigore regalato,
generoso,
diciamo,
sì,
un rigore molto abbondante, e quindi quello permise alla Germania di vincere il campionato del mondo.
Giancarlo, quest'anno invece chi vedi a questo punto del mondiale? L'abbiamo detto, non sono ancora scese in campo tutte le bighe, anche le altre squadre, qual è la tua favorita?
Eccola, più che chi vedi c'è da dire con chi parteggi, ecco, questa sì. Forse è la ragione, il cuore più che altro, anche perché chi vedi è chiaro che a questo punto, dopo aver visto l'Argentina che ha perso all'inizio del campionato del mondo e arriva lo stesso in finale, è evidente che nel cammino c'è tutta una serie di passaggi e di partite che sono imprevedibili. E adesso c'è anche un grande equilibrio, perché avrai visto, e la dimostrazione pratica l'abbiamo avuta con gli arabi, che differenza c'è tra le squadre europee, chiamiamole o sudamericane, e le altre. Una volta erano goleade, adesso non è più così. Quindi mi stupirei che andasse avanti una squadra che in questo momento nessuno di noi prevede. Però alla fine dovrebbero spuntare le più forti, anche se per esempio io non credo molto nell'Inghilterra, anche se ha vinto abbastanza agevolmente, mentre direi che maggiori chance le ha sia la Francia, pur mancando di un uomo come il centravanti, che sarebbe stato l'uomo più forte, ma ha anche il centravanti del Milan, quindi al posto di Benzema, cui anche questa squadra ha potuto mettere in campo una formazione ben rodata. Però io sarei anche dell'idea di vedere che per la prima volta vincesse una sorpresa. Sarebbe un bene per il calcio, perché vincesse una sorpresa sarebbe un po' come calmierare il tutto di un sport che sta arrivando a vette per quanto riguarda gli ingaggi, i trasferimenti e anche le polemiche che in passato non si era mai verificato. Al di là di questo, poi rimane di solito Brasile, che come hai visto l'Argentina è impronosticabile, perché può essere la squadra così, diciamo, che ammazza tutti, come invece come è successo in molte partite, poi invece deludente. Quindi è un campionato del mondo nel quale sinceramente fare pronostici è molto molto difficile.
All'Inghilterra manca un po' il DNA vincente, l'unica cosa che ha vinto l'ha vinta nel 66, non so, tu forse non eri ancora nato nel 66, Giancarlo.
Magari. No, vedi anche quella partita e purtroppo...
Con un gol non gol anche... poi, con quel gol contestato che... della Germania, che non diedero.
Che non c'era. Sì. Allora, partiamo da due considerazioni. Io i mondiali li vedo dal 1956.
Però.
Quindi ne ho visti un po', perché 56 era una novità in televisione, si vede qualche partita. vinse una Germania con un attaccante che si chiamava Rann, va bene, che era impronosticabile, perché quell'anno c'era la famosa squadra ungherese della Honvéd, che poi era la nazionale.
Era la Germania di Fritz Walter.
Sì, esatto, però a parte questo
54, allora ti correggo solo...
54, scusa, si era già per 58, noi non siamo andati ai mondiali. Esatto. Poi nel 62 c'eravamo, è successo quello che è successo in Cile.
Ci hanno menato in Cile, Giancarlo.
Esatto, no, lì bisogna stare attenti. Però, a parte questo, stavo dicendo che 54 i tedeschi non erano i tedeschi di adesso. Era una nazione che era uscita dalla guerra e che vinse perché, anche in quel caso, secondo me fu anche abbastanza favorita. Poi ci sono sempre i demeriti degli avversari che si aggiungono ai meriti dei giocatori, perché se guardiamo l'Olanda, quante volte è andata in finale e soprattutto quante volte ha perso, che invece era sulla carta la più squadra favorita, abbiamo già capito che il campionato anche nelle fasi finali diventa un altro torneo rispetto a quello che è l'iniziale. Però tornando alla Germania, dicevo, la Germania ha vinto dei campionati, adesso è probabilmente la squadra forse più organizzata che c'è in questo momento nel campionato. L'Inghilterra invece è sempre stata, e proprio perché tu lo facevi sottolineare, una formazione che, escluso quello che ha fatto in casa, mai bene ha fatto all'estero, se non qualche buon piazzamento. Quella partita la fecero vincere gli arbitri, diciamolo, oppure il guardaline, se preferissi, perché diedero questo gol che poi l'immagine ha dimostrato non era gol, va bene, ma che vinca una squadra di casa è già capitato. A me viene in mente la vittoria dell'Argentina in Argentina, sì, se ti ricordi,
78.
Con un arbitro italiano che diede il secondo gol, quello vincente,
Bonella,
che probabilmente era da annullare per un'entrata a gamba tesa. E Gonella, arbitro italiano, che poi si iscrisse alla sezione di Parma, se te lo ricordi.
Sì.
Ecco, e Gonella, che poi diventò anche il presidente degli arbitri, logicamente, con le pressioni che c'erano in quel momento in Cina, rischiava di non venire a casa. Sono sincero. Lo stesso discorso vale per altre partite giocate in casa. L'unico è che non riuscirono a approfittare di tutto questo, ma fecero Arachiri, o meglio, fece Arachiri Zenga, è stata l'Italia 90.
Sì, il Qatar sarà difficile, vista la squadra di quest'anno che approfitti particolarmente,
sì,
del fattore.
Ecco, l'unico vantaggio che c'è giocando a Qatar, in Qatar, e poi a parte il vantaggio del fatto che già è molto strano giocare in un paese del genere, paese perché in effetti più che una nazione è un paese, va bene, paese del genere in uno periodo diverso da quello, facendo fermare tutti i campionati che hanno ormai una tradizione, un'abitudine di svolgere le loro partite in certi periodi dell'anno. E poi sembra, come poi in effetti è stato confermato, perché Blatter è finito in galera, o meglio, in Svizzera, e va nei posti dove può non essere arrestato, perché sennò finisce in galera, che favorì chiaramente la possibilità di dare questo, di far assegnare il mondiale al Qatar. È stata una cosa strana, e questo campionato del mondo, ecco perché parlavamo di poca possibilità di pronostici accerti, è ancora più imprevedibile, anche perché non solo per il periodo dell'anno, ma per il periodo ambientale, anche se questi del Qatar hanno fatto delle cose faraoniche, e anche lì veniamo a dei problemi. Però in tante nazioni si è giocato quando c'erano dei problemi nella quello che riguardava o diritti umani oppure dittatori.
Ah sì, certo, non è la prima volta, tu hai ricordato l'Argentina.
Esatto, l'Argentina, ma io ricordo quando il Brasile vinse, e purtroppo per noi ci sconfisse meritatamente in finale nel 72. Cosa è successo? Che a un certo momento in Brasile
nel 70, sei sempre due anni avanti, sei sempre
due anni avanti. 70, hai ragione, 68 ha vinto gli europei, l'Italia 70, confondo con le Olimpiadi, ti dicevo, nel 70 cosa è successo? Se ti ricordi, in Brasile c'era la dittatura tipo quella d'Argentina, che se i giocatori sbagliavano, non so se tornavano a casa. quindi come vedi situazioni anche non solo di ambiente ma anche di situazioni generali delle squadre ce ne sono sempre stati. Diciamo che con l'arrivo degli anni 2000 le tensioni a livello politico e sportivo si sono allentate.
Sì. Dopo questa bella interessante digressione così politico-sportiva, Giancarlo Ceci, veniamo a noi al Parma adesso, insomma, proiettiamoci sulla nostra realtà. Arriva un derby che mancava da un po', cioè c'è stato in Serie C però era un po' sottotono perché era un Modena molto male in arnese quello al tempo di Apollonia e poi d'Aversa al ritorno. Tu che ricordi hai di derby col Modena, se ne hai particolari?
Però i ricordi particolari no, ricordo solo un particolare, visto che hai parlato di Apolloni, quando Apolloni arrivò a Parma, io feci la prima intervista a questo giocatore allora, che poi si dimostrò essere un grandissimo giocatore, soprattutto un grande uomo.
Allora resta collegato perché dopo ce l'abbiamo ospite, così
ecco, appunto, allora salutatemelo. Che e quando lo intervistai allora c'era un centravanti nel Modena che adesso non ricordo più come si chiamava, c'era in mente prima ma la vecchiaia colpisce, e che gli chiesi: ma tu domani dovrei marcare questo centravanti? E gli ho detto: cosa è intenzione? E lui mi rispose: adesso lo chiedo al mister. Quindi non è che lo conoscesse molto bene, lui veniva dalla Reggiana,
però se l'è disimpegnato bene. Al netto insomma dei ricordi c'è il presente e soprattutto l'immediato futuro della partita di sabato alle 15 al Tardini contro il Modena. Che Parma ti aspetti, Giancarlo?
Qui adesso il Parma deve crescere e questa è la base di tutto. Deve crescere anche perché ha fatto un discorso che, visto che i tuoi colleghi facevano un paragone in televisione dicendo che in questo momento ci picchia agli stessi punti della Cremonese dell'anno scorso. Forse non ci vogliamo dimenticare e ce lo vogliamo anche forse sottolineare che l'anno scorso a un certo momento la Cremonese ebbe un calo in primavera notevole. E quindi però proprio poi si riprese nel finale riuscì ad ottenere la promozione, cosa che mi ha fatto venire in mente avvenne anche ai tempi di Scala quando riuscimmo a fare un punto in 7 partite, e ti dicevo, e quindi è chiaro che a un certo momento la situazione adesso è tutt'altro che definita ed è tutto da divenire, anche perché abbiamo l'esempio di tanti campionati dove a gennaio una squadra era prima, poi non fu mai promossa. Quindi adesso è tutto un discorso per quel che riguarda la classifica che ancora non si può prendere per sicuro. Ecco, c'è ancora tutta un'altra possibilità, altre possibilità, e che normalmente dei sconvolgimenti in classifica si verificano. Per esempio sto Frosinone, io l'ho visto giocare, non è che mi abbia incantato, anzi ho visto in un paio di partite quando ha affrontato squadre che affronteranno il Parma, perché guardo quelle partite e ti dirò che insomma ha vinto, ma non è che abbiamo visto il Real Madrid dei tempi d'oro. E al di là di questo, per quanto riguarda la nostra formazione, che è la cosa più importante, c'è un discorso di rendimento, un discorso di rendimento di squadra che deve crescere, essere un po' più continua nei 90 minuti e in particolare riuscire a trovare quelle, e forse con i cambi e i nuovi inserimenti che si pensa che Picchia farà, quelle gol con gli attaccanti. Perché abbiamo avuto questo del Prato che sta diventando un goleador, però non vogliamo scordarci che noi abbiamo sbloccato la partita col Cittadella su un'azione, diciamo, studiata a tavolino. Era uno schema, perché il pallone sulla palla di parte di fondo, colpo di testa indietro per un giocatore che arriva, e in quel caso era del Prato. Quindi non è stata un'azione in linea che ha permesso al Parma di aprire un fortino avversario, cosa che ha avuto sempre difficoltà in passato, e l'abbiamo visto con le due sconfitte che ci sono capitate, anche se ha avuto la possibilità di mantenere la palla per molto, ma molto di più degli avversari. Quindi questo è un problema sul quale deve lavorare molto Picchia. Gli potrà dare una mano i nuovi che o meglio, io uso il termine nuovo perché non sono mai visti. Sì, rientri che dove avrà delle scelte.
Da chi ti aspetti di più di quelli che devono rientrare? Chi è che deve dare di più e che può essere determinante per questo Parma, secondo te?
Dunque, partiamo che l'inglese sarà inamovibile, se non per tutta la partita, verrà poi un po' sostituito, ma a questo punto, se non a gennaio arrivasse qualcuno altro, io mi meraviglio anche di questo, perché l'inglese sta crescendo e centravanti più forti in giro, se non si va a prendere qualcosa che costa molto, e il Parma quest'anno non sembra avviato su questa strada, l'inglese non si toccherà. Quindi il problema è di come vuol far schierare il Parma, se col 4-3-2-1 o sul 4-2-3-1. Se mette i tre, è chiaro che a questo punto gli esterni devono essere più forti di quelli che non abbiamo visto adesso, anche se, diciamo, ho usato il termine forti, usiamo il termine invece più imprevedibili, forse è più adatto. Cioè uomini che riescano a creare la sorpresa e soprattutto a battere gli avversari nell'uno contro uno. Perché io faccio l'esempio di Son, che tra parentesi mi ha anche un pochino sorpreso per il rendimento che ha avuto nell'ultima partita, considerato come ha giocato fino a quel momento. Però è chiaro che con un Son sulla fascia destra tu devi sperare che succeda qualcosa. E noi il gol l'abbiamo fatto, ma perché? Perché eravamo praticamente in contropiede, o per meglio dire, la squadra avversaria attaccava perché in quel momento stava perdendo. E quindi se fosse stata chiusa in area, come è capitato nelle partite che abbiamo perso in maniera così, uso il termine, molto strana, perché dopo tanto possesso di palla non dovevamo permettere agli avversari di vincere almeno 1-0, va bene? E dicevo, quindi ci vuole qualcuno, e quindi a questo punto i due Omeni, Miaila, ma in particolare, più che manchi, sembra più incostante, dovrebbero essere la carta da giocare.
Sì.
Poi, scusa e finisco, c'è un problema, il problema Bernabé. Bernabé l'abbiamo
tanto
visto
rigore giocare per la Germania, prosegui pure.
Vabbè, questo, la Germania, ti ho detto, è sempre è una squadra che non delude mai, poi arriverà poco lontano, verrà eliminata, ma sono tedeschi, e a parte questo.
Hai già tracciato il destino la Germania, Giancarlo.
Appunto, ma è la verità.
Lo segna o lo sbaglia il rigore? Dimmelo in diretta.
No, è impossibile che lo sbagli, vedrai che lo fa. Dimmi adesso, poi
adesso continua, intanto poi
perché io non sto guardando la televisione, non sto parlando con
Gundogan
te.
Sul dischetto, allora aspetta, vediamo un attimo. Gundogan sul dischetto, parte la rincorsa, gol, ha spiazzato il portiere, hai ragione. Bernabé, dicevi, per concludere, Giancarlo.
No, ecco, per passare appunto a questo punto, partendo da quello che ho già detto, cioè dei due esterni che dovranno dare maggiore vivacità e soprattutto imprevedibilità all'attacco, perché se giochiamo a tre diventa importante dove giocherà Vázquez. Perché? Perché Bernabé l'abbiamo visto giocare molto, ma molto bene, quando faceva il centrale, per modo di dire, tra due esterni, tra due centrocampisti ai suoi lati, perché lui partiva e un po' l'ha fatto anche quest'anno nella partita che ha giocato, riusciva a ribaltare il fronte e dare quella spinta e quegli inserimenti che un pochino mettevano in difficoltà la difesa avversaria, e di questo noi abbiamo bisogno. Perché abbiamo bisogno? Perché i centrocampisti, se si limitano come fa attualmente Lewis, che come abbiamo visto Pecchia ha relegato in panchina proprio per questo, che la palla è sempre all'indietro o di fianco, è chiaro che tu non ribalterai mai la situazione e soprattutto non darai mai palloni giocabili agli attaccanti, ma ammasserai solo la squadra verso la porta avversaria.
Chiaro, chiaro. Giancarlo, dobbiamo andare in pubblicità. Io ti ringrazio tanto per questa tua approfondita disamina molto interessante, che credo trovi anche, insomma, la condivisione di molti, questo tuo ragionamento su Bernabé, sui centrocampisti. Giancarlo Ceci, grazie mille.
No, ci mancherebbe. Vedremo appunto come verrà impiegato Bernabé. Questa è la curiosità.
Eh sì, assolutamente, l'arma in più. Grazie Giancarlo, ciao, grazie mille, buon proseguimento di giornata.
Saluto tutti gli ispiratori, salutami Gigi.
Assolutamente. Allora andiamo in pubblicità e poi abbiamo Gigi Apolloni, perché, insomma, chi meglio di lui può parlarci di Modena, mondiali, insomma, è veramente, può essere l'uomo della settimana. Gigi Apolloni, a tra poco.
Palla in tribuna.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Ferrari Dino. Abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Artigiani dal 1947. Produciamo abbigliamento in pelle, pelliceria e montone con la passione di sempre. Oltre alla vasta scelta di nuove proposte, forniamo servizio di custodia, pulizia e manutenzione così da poter conservare al meglio i vostri capi. Presso la nostra sede in via Giolitti 5 a Parma, siamo pronti ad ascoltare ed accogliere ogni vostra esigenza per trasformare le vostre pellicce in capi attuali con rinnovata vestibilità e stile. Ferrari Dino, abbigliamento in pelle, pelliccia e montone. Via Giolitti 5, Parma. Telefono 0521 98 1709. ferraridinopellicerie.com.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, ve l'avevo preannunciato prima della pubblicità, diamo il benvenuto a un vice campione del mondo, nonché grande ex gialloblu, Gigi Apolloni. Ciao Gigi, ben ritrovato.
Ciao, grazie, buonasera a tutti.
Iniziano i mondiali, c'è Parma-Modena, ho pensato come si fa a non chiamare Gigi Apolloni, è un po' la tua settimana per tutti questi argomenti. Partiamo dai mondiali, Gigi, intanto se li stai seguendo e che impressione ti stanno facendo queste prime partite?
Ma allora, a dire la verità, l'ho seguito poco, anche perché non essendoci d'Italia, secondo me ha perso un po' di no, tra virgolette, non è perché
no,
sicuramente
è vero,
l'Italia trasporta tantissimo, però non la sto seguendo tantissimo per i vari impegni che ho, ma comunque sono mondiali un po' anomali nel senso che purtroppo noi siamo abituati quei mondiali a viverli d'estate, a viverli col caldo. Magari lì è caldo, ma qui purtroppo sì, inizia il freddo e quindi e poi come tempistiche anche per quanto riguarda proprio il campionato finito, invece il campionato è appena iniziato e già ci si trova coinvolti nei mondiali, ecco.
Sì, fa un po' meno male forse non esserci, via, non è che ci perdiamo quelle notti magiche d'estate, in effetti. Al di là di questo, Gigi, hai una tua favorita per questo mondiale?
Ma sicuramente la Francia, come l'Inghilterra, come la Germania, ecco, poi chiaramente c'è il Brasile, anche la stessa Argentina, anche se poi ieri l'altro giorno ha fatto un passo falso, insomma ci sono delle squadre chiaramente più però ci possono essere degli outsider che chiaramente bisogna vedere poi se danno una continuità a quello che hanno iniziato, tipo l'Arabia Saudita, ecco.
Sì, perché davvero può essere una sorpresa, anzi lei già. Gigi Apolloni, in pochi, cioè non tutti sanno che tu a USA 94 eri compagno di camera di Roberto Baggio. E che ricordo è quello? Immagino dolce amaro, comunque penso un'esperienza meravigliosa nel complesso.
Beh, sicuramente un'esperienza straordinaria, il sogno di un ragazzino che arriva a coronare il successo di arrivare in nazionale e addirittura di fare una finale, purtroppo di non averla vinta, però è tutto quello che c'è stato insieme, dalle prime convocazioni, poi saperlo all'ultimo, chiaramente essere convocato per i mondiali, poi arrivare in preparazione da farla a Milanello, partire, arrivare lì e poi ecco chiaramente essere in camera con Roberto Baggio, sì, è stata un'esperienza straordinariamente bella.
Tra l'altro c'era tanto Parma in quel mondiale. C'era anche Gianfranco Zola che venne espulso incredibilmente contro la Nigeria, una delle, delle scelte più assurde della storia del calcio, veramente quell'espulsione. Come viveste voi quel momento?
Sì, in quel momento lì fu chiaramente per Gianfranco una botta tremenda, ma per tutta l'Italia, perché chiaramente Gianfranco poi io mi ricordo mai che lui abbia fatto mai un'entrata neanche in allenamento lo faceva, quindi mi sembrava assurdo. E poi vedere, ecco, la facilità con cui l'arbitro ha tirato fuori il cartellino e ha buttato fuori Zola, secondo me è stata veramente una mazzata enorme per lui, per tutta l'Italia, perché poi chiaramente lottavamo per passare il turno e chiaramente poi ci siamo riusciti a fatica, sì. Però ci siamo riusciti. Insomma, fu una, secondo me, un'ingiustizia enorme per Gianfranco, perché lui non aveva fatto nessun fallo se non quello di coprire la palla. L'arbitro la interpretò come una intenzione di entrare male, l'ha interpretato malissimo. Peccato che allora adesso ci sono, ma allora non c'era il VAR per poterlo così scagionare da quell'intervento, perché fu un intervento talmente naturale, talmente normale anche, perché lui si mise davanti la palla, l'arbitro l'ha interpretato in maniera diversa e sì. Dichiarò l'espulsione.
Poi insomma, paradossalmente, soprattutto prima che non c'era il VAR, ai mondiali, dovendo così coinvolgere arbitri di tutti i continenti, si trova anche un livello, insomma, a volte un po' basso. E questo era forse il caso di Brixio Carter, l'arbitro di quella partita. Insomma.
Ma noi secondo me siamo abituati un po' troppo bene in Italia, perché abbiamo secondo me i migliori arbitri al mondo, poi c'è un'attenzione, una cura, c'è del professionismo all'interno proprio inteso come tale negli arbitri, quindi gente preparata, gente che chiaramente poi dopo l'errore è umano, quindi ci può stare che a volte possono sbagliare anche attraverso il VAR, attraverso le indicazioni del VAR. Però comunque in Italia ci sono secondo me migliori arbitri preparati sia fisicamente che tecnicamente che tatticamente.
Gigi, ma al di là che ci ha battuto ai rigori in quella finale a Pasadena, ma il Brasile era più forte dell'Italia quell'anno?
Beh, sicuramente aveva un attacco stellare, perché da Bebeto, Romario, insomma, poi c'aveva Cafu dietro con Aldair, Dunga, insomma, aveva diversi giocatori importanti, in panchina c'era un certo Ronaldo, voglio togliere altri, ma c'era secondo me un Brasile veramente forte. Però devo dire che vedendo le partite, noi purtroppo abbiamo sempre rincorso per certi versi, quindi che un po' forse è sempre stata la forza dell'Italia, questa di non partire benissimo, per sempre, e poi per rotto la cuffia siamo sempre riusciti comunque per una cosa e un'altra. Nella storia dei mondiali l'Italia ha sempre fatto un po' questi campionati così. E noi secondo me abbiamo dato una grande prova di forza, di squadra, di concetti di gioco che sa che allora ci aveva così instillato dentro, e secondo me non eravamo meno del Brasile. Purtroppo la differenza poi la fanno gli rigori, dove tre giocatori che per me tre giocatori che poi, ecco, il giorno prima anche Sacchi li fece battere tre rigori a testa, e quei tre giocatori lì, Massaro, Barisi e Baggio, che lo sbagliarono alla finale, quel giorno lì, il giorno prima, li fecero tutti e tre. Insomma, sai, quando arrivi comunque in una finale di Coppa del Mondo, con la tensione, con l'adrenalina che è a 3.000, con la fatica poi, perché c'era un caldo incredibile, arrivare poi chiaramente se arrivi estremati e devi essere veramente bravo, freddo, come l'è stato, ecco, che mi ha meravigliato molto è stato Albertini, perché Albertini è stato uno di quelli che ha detto, perché Sacchi quando prima di battere i rigori passò a chiederlo, chiaramente fermo restando quei giocatori fermi come era il Baggio, come era Baresi, perché ripeto erano quelli che l'avevano fatto il giorno prima, l'avevano provato il giorno prima. Albertini mi stupì per la personalità con cui andò a batterlo, chiese lui di batterlo, andò a batterlo in maniera veramente incredibile. Ecco, risvolto è quello. Poi dopo, con tutto il rispetto per giocatori come Grosso, come Materazzi, poi si arriva al 2006, con tutto il rispetto per loro, che l'hanno meritato ampiamente, sono stati dei grandi giocatori, però chiaramente nulla a che vedere con Baggio, il nome Barese, insomma, no, con tutto il rispetto per loro.
No, ci mancherebbe. Gigi, beh sì, ecco, toglimi una curiosità. Se tu ti fossi trovato a dover battere in una partita così importante, magari non necessariamente una finale, un calcio di rigore come l'avresti battuto?
Allora, guarda, ti dico un aneddoto che... Praticamente c'era in porta, c'era Claudio Taffarelli, che, sì, che era stato compagno insomma con me a Parma, e scherzando, finita la partita, dovevamo battere i rigori, mi si avvicina e fa: io te lo paro. Io gli ho detto: guarda Claudio, io stai attento, perché io te tirerò talmente forte, ma talmente forte che la palla va dentro insieme a te e rischio anche di bucare la rete, quindi sappilo che come battuta, chiaramente.
Sì, sì.
Sai, lì chiaramente poi... Se fosse andata altranza, chiaramente poi ci fosse stata l'opportunità, sicuramente l'avrei calciato, non è che non mi sarei tirato indietro, perché ero anche obbligato per certi versi, però l'emozione sarebbe stata tantissima, insomma.
Immagino. Infatti è per quello che a volte si dice il difensore lo calcia centrale, perché così è un po' un luogo comune, però per tanti
ma
anni.
Ma io non
è
l'ho mai
così.
Io poche volte ho battuto i rigori, purtroppo l'ho anche sbagliato una volta in Coppa Italia, quando in allenamento scala mie scelte, proprio perché fui uno dei pochi a fare gol all'allenamento, una partita di Coppa Italia, eliminazione diretta, nel senso che sì, andarmi ai supplementari, poi facendo i rigori lo sbagliai, anche se il più giorno prima, però non l'ho tirato mai forte. Io scherzavo sempre di battezzare un angolo e tirarlo lì, ma lì sicuramente quella partita lì avrei calciato sicuramente forte,
sì,
magari in un angolo, ma avrei calciato sicuramente forte.
E non avresti fatto il cucchiaio, ecco.
No, non ho le capacità, non avevo neanche i piedi per poter fare il cucchiaio, ma potevo fare una forchetta, ecco, ma il cucchiaio no.
Tu eri entrato alla mezz'ora, giusto, al posto di Mussi, se non ricordo male, se non ho controllato in quella finale.
Sì, sì, no, entrai proprio al posto di Roberto, che ebbe un problema muscolare, e Sacchi mise praticamente Maldini, perché giocava centrali Maldini e Baresi, sì, con Benarrivo e Mussi terzini, praticamente spostò Benarrivo a destra, Maldini a sinistra, e io e Baresi fummo messi centrali, insomma.
E tra l'altro alla fine non riuscite a non subire gol. Che giocatore era Romario?
Ma di un'imprevedibilità, di una velocità e di un'astuzia nel giocare la palla incredibile. Lui faceva della tecnica, sicuramente la sua forza, ma anche della rapidità, della velocità, e dovevi sempre stare attento, comunque in allerta, perché dentro l'area poi era micidiale, perché ti sbucava da un momento all'altro, da dietro. L'unica cosa che mi ricordo che studiammo, ecco, gli avversari, e era un giocatore che andava sempre anticipato, perché se gli lasciavi prendere la palla e girare, poi diventava appunto imprevedibile.
Eh sì. Gigi Apolloni, l'abbiamo detto, insomma, questo è il 94, poi tu sei stato anche con la nazionale nel 96, e forse lì,
sì,
c'è il rammarico, perché se Zola, poveretto, ancora lui, con la croce addosso per altri motivi, non avesse sbagliato quel rigore contro la Germania nell'ultima partita del girone che ci eliminò, effettivamente poi il percorso non sarebbe stato proibitivo, pensando come è andato poi per la Germania.
Ma no, la finale poi fu proprio nel giro dei nostri, perché sì, fu Germania e Repubblica Ceca, le due squadre migliori, che poi vinse la Germania, se non mi ricordo male, col Golden Goal.
Sì, col Golden Goal, sì, col Golden, primo Golden Goal, per fortuna ha durato poco, la storia del Golden,
sì,
Goal, veramente,
sì,
brutto esperimento.
Devo dire che, ecco, sì, Gianfranco anche lì è stato anche poco fortunato, perché Carlo
Kopke, se non sbaglio, c'era in porta. Kopke in porta c'era.
Allora sì, mi sbaglio adesso, passano un po' d'anni.
Sei più che giustificato, Gigi.
Però ecco, mi ricordo che lo parò addirittura, sì. Gianfranco era uno che in allenamento, ecco, gli batteva la grande, e poi ripeto, quando arrivi in partita probabilmente l'emozione, la tensione, l'adrenalina, la responsabilità, sì, che vai a prendere, sì, magari ti annebbiano e non ti permettono di essere lucido nel batterlo. Ecco, ripeto, Gianfranco era un altro che era, ecco, insieme a Baggio, a Baresi, era uno dei pochi che aveva sbagliato i rigori. Parlo dei mondiali del 94, quando Sacchi ce li fece provare.
Gigi, prima di salutarti, a parte che è bellissimo, meriterebbe una puntata dedicata solo tutta la tua storia con la nazionale, davvero bellissimo, poi il ricordo dei mondiali del 94 e non solo. Parma-Modena, l'abbiamo detto, insomma, un derby speciale per te, hai iniziato a Modena e anche bene la tua carriera da allenatore, del Parma sei un simbolo, che partita ti aspetti sabato e che Parma ti aspetti?
Ma io spero che il Parma dia una continuità di quello che di continuità di prestazione e di risultati, perché chiaramente è lì sotto, quindi deve dare una continuità, è sotto lì a, chiaramente affronta una squadra secondo me rognosa, perché il Modena sta lottando per retrocedere a questo punto, anche se doveva fare un campionato più tranquillo, ha un allenatore bravo, molto preparato, che te serve e conosco sicuramente. Ecco, il Parma troverà del lavoro, parecchio lavoro da fare, però se giocherà con quella determinazione, con quella abnegazione che ha fatto vedere l'ultima gara, sicuramente può ambire a vincere la gara. Ripeto, non sarà facile perché sarà una partita molto molto tesa, poi essendo anche un derby ci sarà anche l'emozione del derby tra virgolette, anche se poi magari il derby vero è un altro, però comunque sì, il derby dell'Emilia lo è.
Assolutamente, assolutamente. Gigi Apolloni, è stato veramente un piacere come sempre, ma permettimi, con il viaggio che ci hai fatto fare, ancora più del solito. Grazie Gigi, buone cose.
Grazie a voi, ciao, arrivederci.
Insomma, davvero un bel viaggio, meriterebbe veramente una puntata a parte. Noi adesso andiamo in pubblicità perché Apolloni ha parlato di Taffarel, noi non abbiamo Taffarel dopo la pubblicità, ma ci andiamo vicino, a tra poco.
Palla in tribuna.
A Fidenza, Audiologica Center è la soluzione a tutti i tuoi problemi di udito. La cortesia e la professionalità di personale laureato ti accoglierà per consulenze e prove gratuite dei nuovi apparecchi acustici digitali. Audiologica Center ti offre assistenza gratuita per l'adattamento del tuo apparecchio acustico. Non lasciare che la sordità ti isoli. Prenota subito la tua visita gratuita. Il nostro staff ti aspetta per sentire e sentirti bene.
Oh, oh, il mio villaggio da Mondoverde, il più grande visitato d'Italia, vi aspetta con grandi novità! Nuove ambientazioni, il presepe riflesso più grande d'Europa per gli amanti della tradizione, la slitta di Babbo Natale, un viaggio virtuale per grandi e piccini. Il villaggio di Babbo Natale è presso Mondoverde Garden, a soli 500 metri uscita Terre di Canossa, autostrada 1 tra Parma e Reggio. Per info e costi 0522 67 18 88 www.ilvillaggiodibabbonatale.net.
Ragazzi, e che mondo sarebbe senza la pizza?
Per le tue serate in pizzeria c'è Piccadilli Voglia di Pizza. Un impasto unico, tanti tipi di pizza. Pizza classica, pizza in teglia, pizza al tagliere, pizza con cornicione, pizza tirata. E sulla pizza, oltre agli ingredienti classici, puoi mettere pata negra spagnolo, rosa di Sant'Andrea, carne e salata del Trentino, cecina di Leon e molto altro.
Piccadilli, assaggia la differenza. A Sant'Andrea Bagni, 20 km da Parma. Prenota al 346 13 63 725.
Che pizza!
Puoi dirlo forte!
Qui c'è aria, cieli e un luogo tutto da scoprire. Qui trovi il tuo shopping a prezzi imperdibili in grandi spazi da vivere. Segui la linea verde che dà colore alla tua giornata e lasciati ispirare per i tuoi acquisti. Fidenza Shopping Park, dedicato a chi ama l'ambiente.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. Allora, intanto finito il primo tempo di Germania-Giappone, 1-0 sempre per la Germania, che tra l'altro si è vista annullare un gol per fuorigioco in finale di tempo. Tra l'altro Germania che ha protestato contro, insomma, la storia è nota, quella della fascia arcobaleno con il cuore arcobaleno, non l'ha indossato Neuer, ma la squadra ha fatto una foto con la foto di squadra con la mano davanti alla bocca, come a dire ci avete tappato la bocca, insomma una foto che sicuramente farà il giro del mondo e devo dire di grande potenza. Allora, prima torniamo a noi. Prima eravamo con Gigi Apolloni che ha parlato di Taffarel. Vi ho detto che non ci saremmo collegati con Taffarel, ma ci saremmo andati poco lontani, perché Taffarel settimana scorsa, anzi qualche giorno fa, è stato, l'abbiamo visto a cena o a pranzo, non so, me lo dirà lui, con Enrico Cavalca. Ciao Enrico.
Ciao Alberto, buon pomeriggio a tutti.
Insomma, l'ho vista su Facebook questa foto con Taffarel, che è preparatore dei portieri della nazionale brasiliana, che si è preparata la nazionale al centro sportivo della Juve. Evidentemente è stata un'occasione per una rimpatriata.
È stata una fuga da Torino di un qualche ora per venire a trovare qualche amico, tra cui il sottoscritto. Sì, l'abbiamo trovato bello carico, bello in forma, ottimista, perché hanno una bella squadra, il Brasile ha dei bei portieri da allenare. Sì. Sono fiduciosi, vediamo poi il campo, e ha dimostrato ieri l'Argentina che non è sempre così facile a parole che come nei fatti.
Sì, ogni tanto è mancato al Brasile un portiere forte, quest'anno insomma questo c'è. Tifi per il Brasile tu, Enrico, a questo punto?
Beh, a questo punto direi di sì, a questo punto già con la presenza d'Italia, con il rapporto che ho con Claudio, faccio quasi fatica a rinnegare il Brasile nei confronti d'Italia, però a questo punto, visto che manca la squadra azzurra,
non hai problemi.
Sicuramente il tifoso del Brasile, sicuramente.
Tra l'altro ricordavamo con Gigi Apolloni quanto Parma c'era ai mondiali di USA 94 con l'Italia, e non solo, tra l'altro, bel ricordo anche quello.
Ma sicuramente sì, in questo caso Taffarel fu negativo nei confronti dell'Italia, perché ipnotizzò Baggio nel momento del calcio di rigore, che poi Baggio sbagliò e il Brasile diventò campione del mondo.
Dai, raccontaci qualche retroscena, tu che eri lì nel Parma in quegli anni, del mancato arrivo di Roberto Baggio al Parma. Dai, ormai si può dire tutto.
Non so. Ma io ancora non c'ero, onestamente.
Ah,
arrivai poco
dopo.
Però mi ricordo che fu Ancelotti che non lo volle, perché Baggio così creava qualche scompenso nella squadra che lui immaginava. Certo che la classe e la qualità di Roberto Baggio, io sfido chiunque, tranne Ancelotti, a rinunciare a un giocatore del genere.
Ci chiede un radioascoltatore se allora si dice la maglia dei tedeschi oggi ricorda un po' quella crociata, sì, perché hanno una banda verticale,
sì, ci manca una riga,
ci manca la riga orizzontale. Poi dice: c'è mai stato un giocatore tedesco nel Parma? Lui dice io non ne ricordo, ma non ne ricordo anch'io, a meno che non ce ne fosse uno proprio nella notte dei tempi, di quando c'erano anche giocatori che venivano da fuori, ma
non ricordo nemmeno io.
Così su due piedi adesso dovremmo vedere. Cioè, Nick Sansone è italiano, però insomma cresciuto in Germania, figlio di immigranti, però non è questo il caso. Enrico Cavalca torna al derby con il Modena, un derby che mancava da un po', insomma non è il derby con la Reggiana, però hai sentito, l'abbiamo detto inizio trasmissione, c'è anche un appello della tifoseria ad arrivare prima allo stadio, perché ci sarà una coreografia importante. Che Parma ti aspetti dopo la sosta?
Ma intanto il derby è sicuramente una partita diversa dalle altre, sia come atmosfera che come lotta da parte dei giocatori nei confronti, sì, dei tifosi, nel rispetto dei tifosi. È una partita difficile, anche se il Parma in questo ultimo periodo ha dato segnale di ottima qualità, di ottima grinta e squadra. Qualche rientro sicuramente può aiutare, sembra che ci sia, e cerchiamo di recuperare più giocatori titolari possibili e cerchiamo di dimostrare al Modena e ai nostri tifosi che il Parma è quello delle ultime partite e sicuramente ha voglia e possibilità di portare a casa l'intera posta in palio.
Ti sembra che sia sul binario giusto la squadra di Pecchia? E poi un'altra domanda, due in una, nell'ambiente così, nella società non... È un po' bandita la parola Serie A, però questo non può che essere questo, secondo me, l'obiettivo.
Ma sicuramente, l'obiettivo rimane quello, anche se il campionato di Serie B lo ha dimostrato negli anni scorsi, è molto difficile. Quest'anno poi c'è tanto equilibrio, sia in negativo che in positivo, nel senso che molte squadre vincono le partite importanti e poi perdono delle partite facili e semplici, e il Parma l'ha dimostrato anche nelle ultime occasioni. Così però succede per tutte, per cui tranne il Frosinone, che è leggermente avvantaggiato e meritatamente di fronte agli altri, gli altri sono tutte sullo stesso piano e anche loro hanno questi alti e bassi che vedremo poi con l'andare del campionato chi avrà la meglio verso la Serie A.
Stessa domanda che ho fatto Giancarlo Ceci, secondo te chi è dei rientranti o comunque dei big quello che deve fare la differenza nel prossimo mese? Dai, diciamo così, non andiamo troppo avanti, ma in questo mese, adesso che si rientrano e al netto di quello che poi succederà con il calciomercato, chi è che deve dare lo sprint al Parma nelle prossime partite?
Ma sicuramente gli attaccanti, nel senso che abbiamo bisogno di gol. Facciamo un po' fatica a farli e dobbiamo avere la tranquillità di farne qualcuno in più degli altri, perché è sempre questo golletto o poco più che ci fa soffrire fino all'ultimo minuto, per cui mi auguro che gli attaccanti, a partire da Inglese, dai rumeni Mani, Mihaila e dagli altri, siano questi che possono fare la differenza nei confronti delle altre squadre.
Enrico Cavalca, grazie per essere stato con noi anche oggi, anche tu hai dato anche la tua testimonianza sul mondiale, ma è anche la favorita però per te il Brasile del mondiale o hai un altro nome secco da fare?
Ma sai, sulla carta sì, però ci sono altre squadre. Io ho visto fino a poco fa la Germania, sì. A parte che il Giappone è poca cosa, è fisicamente sovrastata dai tedeschi, però Germania, Francia, l'Olanda stessa, non sarà semplice. Io credo ancora nell'Argentina, anche se è partita col piede sbagliato, però sulla carta il Brasile è la favorita, vedremo il campo cosa dirà.
A questo punto sono abbastanza d'accordo con te, sì, l'Argentina è un po' ridimensionata, ma vedremo, è ancora molto molto lungo il torneo.
Certo.
Grazie,
certo,
Enrico, certo. Cavalca, alla
grazie
prossima.
Grazie a voi, forza Parma, sempre.
Sempre, ciao Enrico, grazie. È tutto anche per questa puntata, vi ricordo che Palla in Tribuna, come sempre, torna domani, poco dopo le 14, grazie a Simonetta Collini in regia, grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento.